Il Signore sia con voi.
Con il tuo spirito.
Passione del Signore nostro Gesù Cristo secondo Matteo.
Gloria a te, Signore.
Il primo giorno degli azimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Dove vuoi che prepariamo per te, perché tu possa mangiare la Pasqua?» Ed egli rispose: «Andate in città da un tale e ditegli: il maestro dice: il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli». I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, si mise a tavola con i dodici. Mentre mangiavano, disse: «In verità, io vi dico, uno di voi mi tradirà». Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli: «Sono forse io, Signore?» Ed egli rispose: «Colui che ha messo con me la mano nel piatto è quello che mi tradirà. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui. Ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato». Giuda, il traditore, disse: «Rabbi, sono forse io?» Gli rispose: «Tu l'hai detto». Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e, mentre lo dava ai discepoli, disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Poi prese il calice, rese grazie e lo diede loro dicendo: «Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti per il perdono dei peccati. Io vi dico che d'ora in poi non berrò di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio». Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Allora Gesù disse loro: «Questa notte, per tutti voi, sarò motivo di scandalo. Sta scritto, infatti: percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge. Ma dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea». Pietro gli disse: «Se tutti si scandalizzeranno di te, io non mi scandalizzerò mai». Gli disse Gesù: «In verità io ti dico, questa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinegherai 3 volte. Pietro gli rispose: «Anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò». Lo stesso dissero tutti i discepoli. Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: «Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare». E presi con sé Pietro e 2 figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia, e disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me». Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice. Però non come voglio io, ma come vuoi tu». Poi venne dai discepoli e li trovò addormentati e disse a Pietro: «Così non siete stati capaci di vegliare con me una sola ora? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole». Si allontanò una seconda volta e pregò dicendo: «Padre mio, Se questo calice non può passare via senza che io lo beva, sia compiuta la tua volontà. Poi venne e li trovò di nuovo addormentati perché i loro occhi si erano fatti pesanti. Li lasciò, si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le stesse parole. Poi si avvicinò ai discepoli e disse loro: «Dormite pure e riposatevi. Ecco, l'ora è vicina e il Figlio dell'uomo viene consegnato in mano ai peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco colui che mi tradisce è vicino». Mentre ancora egli parlava, ecco arrivare Giuda, uno dei dodici, e con lui una grande folla con spade e bastoni mandata dai capi dei sacerdoti e dagli anziani del popolo. Il traditore aveva dato loro un segno dicendo: «Quello che bacerò è lui, arrestatelo». Subito si avvicinò a Gesù e disse: «Salve, Rabbì», e lo baciò. E Gesù gli disse: «Amico, per questo sei qui». Allora si fecero avanti, misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono. Ed ecco uno di quelli che erano con Gesù impugnò la spada, la strasse e colpì il servo del sommo sacerdote, staccandogli un orecchio. Allora Gesù gli disse: «Rimetti la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada, di spada moriranno. O credi che io non possa pregare il Padre mio, che metterebbe subito a mia disposizione più di 12 legioni di angeli? Ma allora, come si compirebbero le scritture secondo le quali così deve avvenire?» In quello stesso momento Gesù disse alla folla: «Come se fossi un ladro, siete venuti a prendermi con spade e bastoni. Ogni giorno sedevo nel Tempio a insegnare e non mi avete arrestato. Ma tutto questo è avvenuto perché si compissero le scritture dei profeti». Allora tutti i discepoli lo abbandonarono e fuggirono. Quelli che avevano arrestato Gesù lo condussero dal sommo sacerdote Caifa, presso il quale si erano riuniti gli scribi e gli anziani. Pietro intanto lo aveva seguito da lontano, fino al palazzo del sommo sacerdote. Entrò e stava seduto fra i servi per vedere come sarebbe andata a finire. I capi dei sacerdoti e tutti il sinedrio cercavano una falsa testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovarono, sebbene si fossero presentati molti falsi testimoni. Finalmente se ne presentarono due che affermarono: «Costui ha dichiarato: posso distruggere il Tempio di Dio e ricostruirlo in 3 giorni. Il sommo sacerdote si alzò e gli disse: «Non rispondi nulla. Che cosa testimoniano costoro contro di te?» Ma Gesù taceva. Allora il sommo sacerdote gli disse: «Ti scongiuro per il Dio vivente di dirci se sei tu il Cristo, il Figlio di Dio». «Tu l'hai detto», gli rispose Gesù. «Anzi, io vi dico, d'ora innanzi vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nubi del cielo». Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: «Ha bestemmiato, che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Ecco, ora avete udito la bestemmia, che ve ne pare?» E quelli risposero: «È reo di morte». Allora gli sputarono in faccia e lo percossero. Altri lo schiaffeggiavano dicendo: fa il profeta per noi, Cristo, chi è che ti ha colpito?» Pietro intanto se ne stava seduto fuori, nel cortile. Una giovane serva gli si avvicinò e disse: anche tu eri con Gesù il Galileo. Ma egli negò davanti a tutti, dicendo: non capisco che cosa dici. Mentre usciva verso l'atrio, lo vide un'altra serva e disse ai presenti: costui era con Gesù il Nazareno. Ma egli di nuovo negò, giurando: non conosco quell'uomo. Dopo un poco, i presenti si avvicinarono e dissero a Pietro: è vero, anche tu sei uno di loro, infatti il tuo accento ti tradisce. Allora egli cominciò a imprecare, a giurare: non conosco quell'uomo. E subito un gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola di Gesù che aveva detto: prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. E uscito fuori, pianse amaramente. Parola del Signore.
Ci sono un'immagine e una suggestione che mi hanno acceso qualche riflessione per questo Giovedì Santo. L'immagine è l'affresco che ho rivisto con i ragazzi del catechismo qualche giorno fa a Sarigo, dove c'è questa ultima cena, alcuni di voi forse l'hanno visto, e Gesù porge a Giuda un boccone. La restauratrice, quando ha messo a posto questo affresco, dice che tra le diverse interpretazioni quel segno di Gesù dice che la comunione non è negata a nessuno. Questa sera ci è consegnata questa immagine: la comunione non è negata a nessuno. E poi insieme a questo, la lettura della passione in questi giorni mi ha fatto pensare appunto a una suggestione. E la suggestione è in ordine al fatto che Gesù offra la comunione, e contemporaneamente a questa offerta della comunione c'è una negazione di alcune persone, di tanti, forse anche di noi stessi, nell'accogliere questa comunione. Ecco, vorrei con voi provare a camminare dentro questa offerta di comunione e contemporaneamente, se volete, il tradimento inferto a questa comunione. Ecco, Dio offre agli uomini la sua comunione e gli uomini si ritrovano descritti in diversi quadri dentro questo Vangelo che ci mostrano l'incapacità ad accogliere. Prima di tutto penso al no di Giuda e la negazione di chi è deluso, di chi si aspettava altro da quel maestro. E il suo rifiuto dove sfocia? Sfocia nella svendita. Appunto, la negazione della comunione porta a mettere in vendita l'altro. Ma poi il no dei 3 prediletti, Pietro, Giacomo, Giovanni, è la negazione di chi è appesantito, non ce la fa a vegliare, a sostenere un amico. Il loro rifiuto di comunione sfocia nella incoscienza, tanto da non accorgersi di quanto alta sia la posta in gioco, che vuol dire da non accorgersi di che cosa stiano perdendo. E poi a questa negazione della comunione seguono quella della folla, del sommo sacerdote, del sinedrio. La folla dimentica in fretta, è smemorata. Il sommo sacerdote Caifa, che ha il compito di cercare la verità, e insieme si ritrovano a promuovere delle testimonianze false. Infine, ancora una volta Pietro, la sua negazione della comunione con Gesù, quel Galileo, lo conduce allo smarrimento, perché non sa nemmeno più chi è. Ecco, vedete, la negazione della comunione offerta da Dio agli uomini dove conduce? Conduce ad una umanità in cui si svendono gli altri, in cui si perde coscienza del valore dell'altro. in cui si perde traccia del bene ricevuto, in cui si vive una vita doppia, falsa, in cui in fin dei conti uno si sente smarrito, non sa più chi è. Ecco, vedete, la negazione della comunione deforma la nostra umanità, si diventa un po' più disumani. Ecco, vedete, ancora una volta ci troviamo a fare i conti con la nostra umanità. Anche a Natale avevamo provato a riflettere su questa cosa. Appunto, a fare i conti con la nostra umanità e l'offerta di comunione da parte del Maestro. Ha a cuore lui di renderci partecipi della sua stessa umanità. Un po' come se ci dicesse: entra in comunione con me, la tua umanità avrà i contorni della divinità. In un brano di Vangelo dice: chi accoglie voi, accoglie me. Però vedete, prima di andare a scandagliare questa negazione della comunione, mi piace pensare al modo in cui Gesù ha offerto la comunione proprio a quei personaggi che abbiamo incontrato questa sera. Appunto, a Giuda Gesù sceglie di dare il boccone per dirgli che lui, il Maestro, non nega la comunione a nessuno. Dunque, l'offerta di comunione è universale, nessuno escluso. Ai tre prediletti offre di condividere la sua massima fragilità. Non ha paura di mettere nelle loro mani tutte le paure, tutta l'angoscia. Mica capita con tutti, avviene con gli amici più intimi. Così vedete, l'offerta di comunione è condivisione della fragilità, della debolezza. Chi lo avrebbe mai detto? Che anche Dio si rivela debole. Allora l'offerta di comunione implica anche qualcosa di estremamente fragile, che diviene anche protezione, chiede di essere protetto, chiede cura. Ma come, Signore? Tu hai bisogno delle cure dell'uomo? Noi eravamo tarati sul fatto che fosse l'uomo ad avere bisogno della cura di Dio. Ma poi a quella folla a cui ha fatto un sacco di bene, il Signore offre la comunione così come ha fatto con grande gratuità nel corso della sua esistenza terrena. Perché tu te lo sei dimenticato il bene fatto, Signore, nel senso che non hai cercato in quello una ricompensa, ma sarebbe bastato poco, e quella folla avrebbe potuto vivere nella gratitudine, nella riconoscenza. Così la tua offerta di comunione permette di vivere grati e riconoscenti, ricolmi di grazia, ricchi del bene ricevuto, desiderosi di moltiplicarlo ovunque. Anche a quegli uomini religiosi offre la comunione come opportunità per misurare quanto sono autentici. Insomma, il coraggio di entrare in confronto con te obbliga a mettersi dinanzi allo specchio, non semplicemente a se stessi, perché lo sappiamo bene che è rischio essere autoreferenziali nella nostra vita. Ecco, noi vorremmo invece sovrapporre la nostra vita alla tua, Signore. Questa è garanzia di autenticità. Ecco allora a che cosa mira la tua offerta di comunione a quegli uomini religiosi. Solo confrontandoci con il tuo modo di vivere scopriremo ciò che ci rende persone autentiche. Ma vedete, chi tocca con mano, o almeno fiuta che l'offerta della tua comunione porta con sé tutto ciò, ovvero è per tutti, è fragile e va protetta, riempi di riconoscenza ed è garanzia di autenticità, beh, vedete, chi fiuta tutto ciò non si smarrisce, sa bene chi è e di chi è, a chi appartiene, a differenza di Pietro che si è smarrito, non sa più chi è. Ecco, allora questa sera nuovamente il Signore Gesù ha l'ardire di offrire a noi che siamo qui la sua comunione. È proprio per tutti noi, così come siamo. Chiede di essere protetta, ci mette nella condizione di riconoscere il bene e di vivere alla luce del sole, leggeri, perché autentici. Questa è la posta in gioco. Questa sera ci viene detto che questa è la posta in gioco. Ma come sempre è un'offerta e non un'imposizione. Chiede di compiere delle scelte che in quella notte alcuni avrebbero potuto mettere in atto, ma non sono riusciti a farlo. Quella comunione è rimasta sospesa, o meglio, appesa a un filo che ora viene consegnato a noi per compiere una scelta. Forse questa sera ci viene detto: ma a quale umanità io scelgo di appartenere? Che uomo, che donna vorrei essere dentro il cammino della mia esistenza? Io vorrei non svendere nessuno, ma per farlo avrò bisogno, Signore, del tuo sguardo di comunione che mi fa dire: tu sei prezioso ai miei occhi. Lo so bene che se saprò riferirmi a questo sguardo, la comunione con te mi farà apprezzare ciò che di buono c'è nell'altro, più che disprezzarlo. Io vorrei potermi accorgere del dono che sei tu, Signore, e che sono coloro che mi hai dato. Vorrei non essere incosciente ed avere una profonda consapevolezza di quanto sia preziosa l'amicizia con te e con gli altri. Tanto da farla gustare anche a coloro che incontro, vorrei poter dire che tu sei i miei giorni. Sono consapevole che mi è stato dato un dono straordinario, è il dono della fede che è stato dato a ognuno di noi, che mi permette di vivere la vita sapendo che di te, Signore, posso fidarmi e a te posso affidarmi. Ecco, tu in questa notte ci inviti a vincere la perdita della memoria, facendo memoria delle tue parole, dei tuoi gesti, come se sapessi bene il nostro limite, come se ci convocassi continuamente per ripartire grazie alla tua vita donata. Certo che se imparassimo a vivere l'Eucarestia come opportunità per fare memoria del dono di te, forse non vedremmo l'ora di poter attingere a questa fonte inesauribile. E infine, che libertà del cuore, nel sapere che possiamo vivere senza il bisogno di metterci delle maschere. Possiamo essere autentici e non cercare sotterfugi in una società dove tutto deve luccicare. Tu, Signore, ci offri la tua comunione per essere uomini e donne che ce la mettono tutta per essere veri, per essere autentici, per essere sinceri. Sono certo che se sapremo accogliere la tua comunione, il pane del cammino, potremo non smarrire la nostra identità di figli di Dio, di figli amati, di figli che hanno in sé il DNA del Padre Celeste, figli che vivendo della comunione con Dio portano iscritto in sé una sola cosa: far conoscere la comunione tra gli uomini. Ecco, questo è ciò che c'è in palio. In questa notte del Giovedì Santo c'è in palio la possibilità di far conoscere, di fare esperienza della comunione tra gli uomini. È quello che ci è consegnato a noi, non ad altri. Questa sera è consegnato a noi per questa comunità e per il mondo intero. Io penso che ne siamo fieri, che siamo contenti di questo dono, ci cava un po' il fiato. Vorremmo però non lasciar sfuggire l'occasione. Una cosa è certa: se sapremo far tesoro della comunione con Dio, potremo rendere più bella questa umanità, la nostra umanità personale e l'umanità. Questa sera ci verrà detto nuovamente: prendete, mangiate, prendete, bevete. Possa essere il Signore Gesù nutrimento per la nostra umanità, ovvero per essere sempre più umani.